Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo di fronte alla parola di Dio per cercare di comprenderne qualche cosa. Oggi bisogna partire dalla prima lettura, perché la prima lettura e il Vangelo contengono pressappoco lo stesso insegnamento: devi perdonare perché Dio perdona. Però le motivazioni portate dalla prima lettura e dal Vangelo in realtà sono molto differenti e questa differenza tra le motivazioni, rende di fatto molto diversi i due insegnamenti. Quindi cerchiamo di capire meglio. Il libro del Siracide ci invita a perdonare il prossimo perché solo Dio è giudice. Solo a Dio appartiene la vendetta. Lui solo è nella posizione di poter rimproverare il peccato degli uomini. Come faccio io, che sono un peccatore, a rimproverare un altro di peccato? Questo è il ragionamento dell'autore del libro del Siracide. E allora, evidentemente, l'uomo ragionevole non può che rinunciare al suo proposito di vendetta e affidarsi a Dio. Questo in se stesso è un insegnamento limpido, cristallino, da un punto di vista strettamente filosofico, anche molto logico. Però ha il problema che praticamente è inapplicabile nella realtà. Perché inapplicabile? Inapplicabile per due ragioni. Innanzitutto perché non tutti i mali sono uguali e io posso sempre fare una comparazione tra me e l'altro. Facciamo un esempio: adesso in questo momento la cronaca ci riempie di cronache di stupri, di violenza, eccetera, eccetera. Beh, io credo che nessuno di voi che mi ascolta vada in giro a stuprare la gente, vero? Per cui è normale che uno di fronte a questi episodi pensa: quello è un mostro, ok? E quindi evidentemente si sente moralmente superiore, diciamo così. E quindi si sente nella posizione di poter giudicare. Certo che lo posso giudicare, perché io mica sono come lui, sarò un peccatore, d'accordo, però non faccio questa roba qui. E poi, l'altro motivo per cui il principio del Siracide, pur così limpido nella sua logica, è di fatto inapplicabile, l'altro motivo è che non basta la ragionevolezza, non basta la riflessione, non basta l'intelligenza a spegnere dentro di noi il desiderio di vendetta. Caspita, quando uno mi fa un torto, quando uno mi fa un'ingiustizia, com'è possibile non reagire? Com'è possibile perdonare e andare al di là del torto subito? Ma stiamo scherzando? Tu mi hai fatto del male e io non mi devo difendere? Tu mi hai offeso e io non ti devo rispondere? Perbacco, è roba grossa questa, roba forte. Come si fa a vivere così? In effetti, solo il Vangelo ci aiuta a superare questo limite e ci aiuta a farlo in una maniera meravigliosa, perché da una parte ci fa vedere che noi siamo chiamati, noi uomini, noi esseri umani, siamo chiamati ad una vetta altissima. Abbiamo un orizzonte nella nostra vita, un obiettivo nella nostra esistenza che è formidabile e bisogna stare attenti a non cadere al di sotto, diciamo così, no? A non essere all'altezza della nostra vocazione umana, dello splendore che siamo chiamati ad incarnare, da una parte. E dall'altra parte ci fa vedere che cosa grande, che cosa bella che è l'uomo, che cosa bella che siamo noi. Mi spiego meglio. Per capire questo brano del Vangelo bisogna tenere sempre sullo sfondo quello che è l'assioma di base di tutta la morale cristiana. L'assioma di base di tutta la morale cristiana è il comandamento che dà Gesù: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste, che è la traduzione in termini evangelici, lo sappiamo bene, di quell'assioma, di quel principio che è il principio di base della morale dell'Antico Testamento, che era però leggermente diverso e suonava così, lo diceva il libro del Deuteronomio: siate santi perché io sono santo. Ecco, Gesù traduce questo principio cambiando la parola santo con la parola misericordioso, e questo spostamento evidentemente è uno spostamento molto importante, perché ci dice che la santità di Dio è la sua misericordia. E allora il principio diventa: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste. Dunque, il nostro compito come uomini, come cristiani e di essere come Dio, niente meno. Noi siamo chiamati ad essere come Dio. E poiché Dio è essenzialmente nella sua natura più intima, Dio è perdono, lo diceva Giovanni Paolo II, Dio è misericordia, prima di Giovanni Paolo II lo diceva Sant'Ambrogio, Dio è perdono, bellissimo. E poiché Dio è perdono, e noi siamo quindi chiamati ad essere come Dio, ecco allora il paradosso di Gesù. Non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè devi perdonare sempre. Sant'Ambrogio, nel finale di una delle sue opere più belle, l'Esameron, che è una raccolta di omelie sui primi 6 giorni della creazione, nel finale dice questa cosa bellissima, che Dio si riposa perdonando, perché finalmente, avendo creato l'uomo, Dio ha qualcuno da perdonare. E quindi in questo modo può manifestare la sua natura divina, manifesta la sua natura divina proprio in questa attitudine del perdono. E quindi noi, ecco qui, noi manifestiamo il nostro essere, immagine e somiglianza di Dio e quindi il compimento della nostra vocazione umana, proprio in questo modo qui, perdonando. Tutto molto bello, ma com'è possibile esistenzialmente? Come posso io mettere in pratica questa parola? Perché qui non è soltanto evidentemente una questione di buona volontà, no? Non è soltanto una questione di sforzo, non posso mica essere Dio o diventare come Dio a forza di braccia. Non è che lo credevano quelli della Torre di Babele, è vero che si poteva raggiungere Dio con il nostro sforzo umano, ma io, per quanto posso essere bravo, non posso mica arrivare da solo a perdonare, non posso arrivare da solo a non tenere conto delle offese ricevute, non posso arrivare da solo a scusare il torto subito. C'è bisogno di qualche cos'altro. Ce lo spiega molto bene la parabola del servo. Ecco perché Gesù collega questa parabola del servo perdonato all'insegnamento devi perdonare sempre. Che cosa ci insegna questa parabola? Questa parabola ci insegna una cosa semplice ma straordinaria. Perché il servo dovrebbe condonare il debito? Il servo dovrebbe condonare il debito perché a sua volta gli è stato condonato un debito enorme, gigantesco. La sproporzione delle cifre è evidente, da una parte 10.000 talenti, dall'altra 100 denari, è chiaro che Gesù sta usando delle cifre iperboliche, ma per dire qualche cosa che è assolutamente fuori scala. Dunque, qual è il punto della questione? Il punto della questione è questo, che chi si sente perdonato da Dio, chi ha la consapevolezza dell'amore di Dio, chi sa di essere stato intimamente toccato da questo perdono, quest'uomo, questa donna è un uomo talmente ricco, talmente pieno di gioia, talmente pieno di amore e di libertà, che può permettersi di perdonare a sua volta gli altri. Vedete, per fare un altro paragone semplice, sarebbe come se uno avesse vinto la lotteria, no? Ecco, vinci alla lotteria, vai a intascare la tua vincita e quando esci dal botteghino dove hai intascato i soldi ti accorgi che un ladruncolo ti ha messo le mani in tasca e ti ha rubato 10 euro. Ma tu ne hai appena vinti 10.000, che ti importa se ti ha rubato 10 euro? E vale lo stesso discorso, noi siamo talmente ricchi di questo amore che possiamo ben permetterci di perdonare, proprio perché in fondo non ci è stato fatto veramente niente. Quello che rende pesanti le offese, quello che rende doloroso il torto subito è la nostra povertà, è la nostra fragilità umana. Perché? Perché ci sentiamo minacciati, perché ci sentiamo colpiti in qualche cosa che ci è caro. Ma nel momento in cui comprendiamo di essere talmente amati che niente e nessuno può davvero toccarci, nel momento in cui comprendiamo, come dice San Paolo, che niente e nessuno ci potrà separare dall'amore di Dio, Allora in quel momento ecco che possiamo anche perdonare. Possiamo perdonare semplicemente perché siamo così ricchi, siamo talmente ricchi di grazia, siamo talmente ricchi di gioia che nessuno può più davvero ferirci, nessuno può più davvero farci del male. Allora si capisce il senso del perdono cristiano, che è totalmente diverso da quello del libro del Siracide, capite? Perché qui non si tratta di fare uno sforzo per perdonare, non si tratta di fare un atto di volontà con il quale io vado al di là dell'offesa ricevuta, no, è piuttosto quello di cui stiamo parlando, una trasformazione intima, profonda, una trasformazione del cuore, che è tale per cui niente è più capace di ferirmi davvero. Stiamo parlando di una trasformazione del cuore così profonda che mi fa vivere in uno stato di pace tale che non può essere più scalfito da queste piccole contrarietà. Non potrà più succedere che una persona possa turbarmi o possa togliermi la pace, anche se mi dicesse delle cose pesantissime. Perché? Proprio perché io sono così unito a Dio, sono così certo della sua grazia e del suo perdono, che qualsiasi cosa tu mi dica non mi potrà mai scalfire. Allora vedete, perdonare a questo punto non soltanto diventa facile, ma diventa perfino necessario. Perché? Perché perdonare è il segno, è la prova, è la testimonianza del fatto che io veramente ho ricevuto la grazia, del fatto che io veramente sono stato perdonato. Ed è per questo che Gesù dice: coloro che non perdoneranno non gli sarà perdonato, perché se non perdonano vuol dire che la guarigione, la trasformazione profonda, l'essere diventati come Dio non è arrivato fino all'osso, non ha toccato fino in fondo la mia radice umana, non l'ha veramente trasformata. E dunque ho fallito il mio obiettivo esistenziale, non sono veramente ciò che avrei dovuto essere. Chiediamo a Dio di trasformarci nel profondo, così da poter diventare veramente anche noi uomini e donne capaci di perdono. Chiediamolo soprattutto in questo momento, in questo tempo, perché se c'è una cosa che veramente spaventa in questa nostra società, in questo mondo, è il livello di rancore che siamo stati capaci di raggiungere. Forse mai come in questi ultimissimi mesi, anni, ho visto intorno a me persone rancorose, persone pronte ad arrabbiarsi per qualsiasi cosa, persone... Perché? Perché si sentono feriti per un nulla. Si sentono feriti per delle cose che magari anche soltanto pochi anni fa ci sarebbero sembrate delle sciocchezze da poter lasciar correre. Questo è il segno della nostra povertà, il segno della nostra fragilità, il segno della nostra debolezza. Chiediamo a Dio di riempirci della sua grazia per poter diventare veramente capaci di perdono e per poter restituire un senso di pace a questa umanità, stravolta dal rancore e dalla vendetta.